Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5, nel nostro incontro settimanale, nel nostro cammino, che è un tentativo di rileggere alcuni fatti e proprio per cercare di attualizzarli alla nostra vita di tutti i giorni. Molti fatti passano velocemente come l'acqua che scorre e non riusciamo a cogliere il significato di questi eventi che ogni giorno occupano la nostra vita. Pensiamo a programmi televisivi che ci riportano il mondo in casa. Ecco, il nostro incontro settimanale vorrebbe essere un tentativo di leggere qualche fatto, a rileggerlo un po' più in un modo un po' più profondo, soprattutto cercando di attualizzarlo alla nostra vita concreta. È da qualche settimana che stiamo approfondendo il sinodo minore che la diocesi di Milano sta celebrando, Chiesa dalle genti. Abbiamo già sottolineato come questo titolo già ci dice una motivazione. Chiediamoci, le nostre chiese sono formate dalle genti che arrivano da ogni dove, o sono chiese ancora dei soliti abitanti, gruppi che da anni, da secoli, formano le comunità cristiane? In un mondo che è cambiato, il problema dei profughi, degli emigranti, salendo su un metro a Milano, la maggior parte delle persone sono, un termine brutto che utilizziamo, extracomunitari, no? Fuori dalla comunità, quasi che vengono da un altro mondo, ma di un altro mondo di relazioni. Sono fratelli e sorelle di diversi paesi. In che misura loro sono presenti nelle nostre chiese? La nostra chiesa, ci dice l'arcivescovo, è fatta dalle genti. E quindi questo tentativo di rileggere un po', di vedere anche dei cammini che già ci sono, dei cammini che bisognerebbe fare, perché il volto della nostra Chiesa sia sempre più un volto vero, il volto della Chiesa di Gesù Cristo. Abbiamo sottolineato nelle settimane scorse qualche atteggiamento necessario, esempio la Chiesa che deve farsi profezia nel mondo, deve essere lievito, deve essere pasta, deve essere sale che dà un sapore a questa storia, a questa stagione della storia che stiamo vivendo, di cui un fatto evidente è che la città di Milano ha moltissimi fratelli e sorelle che arrivano da altre culture, altre razze, altre religioni, e vi abitano. E così Limbiate, Cesate, Solaro, la nostra zona abitata da tantissime persone che arrivano da altre culture, molti sono cristiani, cattolici, ma come sono inseriti nella nostra Chiesa? Come sono soggetti nella nostra pastorale. Ecco, questo è un po' il motivo di questa, di questo sinodo, no? Nella primavera scorsa tutte le comunità parrocchiali sono state interpellate, comunità parrocchiali, associazioni, gruppi, amministratori, sono stati interpellati a dire qualche, a fare qualche lettura della situazione. Le varie schede che sono state distribuite come traccia per un approfondimento sono state raccolte varie osservazioni, indicazioni dalle parrocchie, dalle comunità pastorali, dai vari gruppi e associazioni. Sono state più di 600 quelli che sono ritornate. E sono state, come dicevo, più di 600 le risposte, che le risposte all'invito del Monsignor Delpini, risposte che la commissione coordinatrice del Sinodo Minore, sulla base di queste indicazioni, ha elaborato uno strumento di lavoro denominato Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive, ne abbiamo parlato settimana scorsa, perché dall'ascolto del territorio questo documento ci aiutasse a fare delle proposte che poi vengono presentate all'arcivescovo. È interessante rileggerle un po' queste proposte, questo contributo che le parrocchie, le altre chiese, i sacerdoti, i presbiteri, gli oratori, la scuola, i migranti, gli operatori di carità hanno, dopo aver così lavorato nel loro interno, hanno consegnato a questa commissione coordinatrice il loro lavoro. Cominciando dalle parrocchie, sono ben, ecco, passiamo anche noi dall'ascolto alle proposte, vediamo un po' ascoltare quello che hanno prodotto tutti questi gruppi che sono stati interpellati. Le parrocchie sono ben 222 i contributi per il sinodo minore pervenuti dalle parrocchie o dalle comunità, unità pastorali, dei decanati e delle associazioni e movimenti. E da queste indicazioni, di queste rilettura, si avverte l'esigenza di nuovi passi sui fronti culturali e civili, oltre che pastorale, e si evidenzia innanzitutto che c'è una scarsissima consapevolezza del cambio d'epoca, a prescindere dall'arrivo dei migranti. Veramente siamo in un'epoca diversa rispetto solo 20 anni fa, 30 anni fa. Ci si chiede, attraverso questo ascolto del territorio, ci si chiede, ma la nostra cultura è in crisi solo fino a quando si misura con le altre? Ecco, ne consegue la necessità di cambiare atteggiamento. I temi più significativi affrontati sono la carità, la liturgia, il buon vicinato, è un nuovo volto di comunità, migranti, la questione sociale e culturale, la fatica del rapporto con l'Islam, sono i temi più significativi. che le parrocchie hanno cercato di rispondere, di presentare. Diversi interventi hanno toccato anche la scelta pastorale delle cappellanie, evidenziando la differenza tra le prime e le seconde generazioni di immigrati. In alcuni casi le definizioni sono molto negative, vengono chiamate enclave o ghetti. Altri auspicano che non vengano date le chiese per cappellanie, perché bloccano il processo di inclusione. A Limbiate è stata data la chiesa dell'Antonini come cappellania alla comunità ortodossa rumena. Ecco, qualcuno osserva come questo potrebbe bloccare il processo di inclusione, perché ancora fanno da parte loro, pur essendo immersi nel nostro territorio, continuano a essere staccati da noi. In altri casi dell'ascolto delle parrocchie si rivela che i cattolici non italiani soddisfano il bisogno spirituale non nelle parrocchie, dove ci si riduce a essere fruitori di servizi, ma nelle proprie comunità etniche, per motivi linguistici legati a fraternità e amicizia tra loro, e anche a ruoli possibili dentro le cappellanie e non nelle nostre comunità. Cioè le cappellanie sono, ecco, gli ecuadoregni si ritrovano a Milano in una chiesa e lì è giusto che ci possa essere questa facilità per la lingua, questa facilità di relazione fra loro, però se dicono le parrocchie da questo ascolto che stiamo evidenziando, potrebbe essere però non positivo questo isolarsi, questo fruire di, diciamo così, cammini pastorali. Tuttavia va incrementato il rapporto tra le comunità migranti e le parrocchie, come pure con le altre forme associative ecclesiali. Ecco, in questo senso, dopo aver presentato le ragioni per cui si conferma la scelta pastorale di avere comunità migranti come luogo ponte, vanno incentivati i rapporti tra cappellani e parroci, tra preti stranieri e preti diocesani, affinché questi possano sentirli come una risorsa e lo siano effettivamente dentro un lavoro di rete intelligente e graduale. In un contesto di incontro e di reciproca conoscenza va allora favorito il lato testimoniale delle cappellanie, come realtà che dice di una fede universale. Cappellani e fedeli di altre culture, insieme a consacrati, insieme a fidei donum e famiglie che tornano da esperienze missionarie, possono aiutare a comprenderci meglio e a sentirci uniti in un solo cammino. Io personalmente sono dell'opinione che le cappellanie debbano esistere, cappellanie cioè una chiesa data dalla diocesi perché i cattolici, esempio ecuadorieni, possono ritrovarsi per una loro messa nella loro lingua, di rapporti fra loro. Ecco, il lavoro da fare è quello che non sia un'isola staccata da tutto il continente che è la parrocchia, no? Ma che ci siano delle relazioni, dei rapporti. Questo dipende anche dalla parrocchia, dipende dal parroco, che non lascia così, non basta dare la chiesa perché loro celebrano, ma abbiano a portare un contributo di valori che loro hanno alle nostre comunità parrocchiali. Visto che siamo un po' su questo tema, possiamo benissimo vedere anche il contributo che hanno portato per questo ascolto del territorio sulle schede che Monsignor Delpini ha dato per interpellarci su cosa pensavamo, anche le altre chiese, potremmo dire, il lavoro da fare è quello di essere diversi in uno però. Contributi e proposte anche da 10 chiese aderenti al Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano. Mentre i protestanti accolgono comunità etniche aderenti alla loro confessione in propri edifici di culto, gli ortodossi invece sono molto grati alla diocesi per aver messo a loro disposizione chiese in cui potersi incontrare e celebrare, esempio a Limbiate la chiesa dell'Antonini. Ma se l'ecumenismo ha fatto passi giganti, c'è ancora una diffidenza nell'abbracciare pienamente il messaggio del Vangelo secondo cui dobbiamo essere uno, e non è stato ancora trovato il modo di essere, potremmo dire, diversi in uno, la convivialità delle differenze. Sta crescendo tuttavia un ecumenismo come incontro più che come dialogo. Gesù ha dato la vita per il mondo, un fatto fondamentale nell'incontro con chi è diverso. Ne discende che tutti gli esseri umani hanno diritto a pari dignità. Il contenuto del dialogo conta meno dell'amicizia tra le persone. Perciò è molto importante, qualcuno dice è decisivo, creare occasioni di incontro fra persone con prospettive e culture diverse, ma impegnate in un'amicizia ecumenica, la stima, la considerazione. Non è solo, essere onesti, loro non hanno nei nostri riguardi, ma anche noi nei loro riguardi. L'ecumenismo dà modo di incontrarsi, conoscersi, avvicinarsi tra cristiani, diventa stile di vita e metodo per affrontare insieme i rapporti con le altre religioni, il mondo e le culture. L'arrivo di fratelli e sorelle da paesi del sud del mondo ha conferito a comunità di antica formazione una rinnovata freschezza nella fede, una vitalità e un entusiasmo forse in parti che si erano affievoliti. Dentro le difficoltà e spesso la crisi che viene dall'incontro col diverso e dallo sforzo di mediazione culturale, teologica e spirituale, c'è comunque il seme di una grande benedizione per l'arricchimento della fede di tutti. Saper riconoscere questi semi e lasciarli germogliare costituisce la speranza principale per le comunità del futuro. Ecco, abbiamo visto le cappellanie che sono chiese date a gruppi di cristiani cattolici di varie parti del mondo, chiese date a gruppi di confessioni cristiane non cattolici, ortodossi, meno protestanti, i quali accolgono fratelli che arrivano da lontano, ma solo quelli che professano la loro fede protestante. C'è anche una risposta che hanno dato i vari amministratori, i quali sottolineano nelle risposte date per la costruzione di questo documento che la commissione coordinatrice ha realizzato, hanno sottolineato di fare in modo che non ci siano dei ghetti nelle varie parrocchie, nelle varie situazioni delle città. Interventi anche dai presbiteri soprattutto degli oratori, dove l'integrazione è facilitata. I preti, i diaconi, i decanati e comunità pastorali, ma anche i fide in donum, i sacerdoti della Madonna del Bosco, di Inversago e gli oblati, si sono incontrati e hanno steso relazioni, poi raccolte nella fase d'ascolto. Da più parti si concorda sul fatto che una delle esperienze maggiori di inclusione è quella degli oratori, nei quali l'integrazione è molto più facile e dove la prassi anticipa e supera le teorie dell'accoglienza. Tale esperienza diventa un laboratorio pratico che, partendo dalle giovani generazioni, aiuta a cambiare la mentalità sulla convivenza. Sulla presenza multiculturale, consigli pastorali, chierichetti e gruppi parrocchiali sono la testimonianza della Chiesa dalle genti. Anche a Libiate, nel consiglio pastorale, almeno quando ero io, c'erano fratelli e sorelle che arrivavano da altri paesi, cattolici, cristiani e cattolici, ma arrivano da altre culture, altre razze, altre tradizioni. E negli oratori sono presenti, e quindi anche le famiglie sono interpellate, in un certo senso presente, sono, si dice, si dà una immagine della Chiesa dalle genti. Esistono quindi tante esperienze positive già in atto, catechesi multietniche, migranti presenti nei consigli pastorali, una domenica al mese dedicata a conoscere e valorizzare una delle varie etnie presenti in parrocchia, attraverso canti in lingua differenti, la presenza di educatori non italiani in oratorio e di bambini non italiani nelle scuole. Ecco, si tratta di procedere su questi sentieri e, dove è possibile, trasformarli in strade battute e trafficate. I presbiteri non evidenziano solo buone pratiche, ecco, riconoscono anche fatiche e criticità, cammini paralleli e divergenti a volte. Si constata che non sempre è facile farli sentire a casa, perché i migranti per primi faticano a farsi coinvolgere, un po' perché hanno tanti problemi di sussistenza, di lavoro, di casa, di salute anche. Veramente i migranti fanno fatica a farsi coinvolgere. Dobbiamo raddoppiare le nostre energie, non basta un invito, non basta una messa in nella loro lingua, non so, con i loro canti. Dai vari interventi, che per noi quindi è l'ascolto che stiamo rileggendo, si auspica che il processo di inclusione avvenga attraverso le varie cappellanie, cioè i vari gruppi cristiani presenti sul nostro territorio, e che non possono essere una chiesa alternativa o parallela, ma sono chiamate ad aiutare ciascuno a sentirsi a casa nella chiesa diocesana. Ecco, un primo passo è bene dare strutture, favorire queste cappellanie, cioè di cristiani cattolici di varie paesi che si ritrovano tra di loro, celebrano la messa, questa è una buona cosa, però ecco, c'è il pericolo che poi diventino una chiesa parallela o alternativa. Bisogna che, pur dando questo spazio, si cerchi sempre di lavorare per l'inclusione e l'integrazione con la parrocchia, con la chiesa parrocchiale. Possiamo continuare a rileggere un po' che cosa hanno risposto gli stessi migranti, ecco come la pensano loro. Riconoscere che la dignità degli uomini e delle donne è uguale in tutto il mondo e sta a ognuno di noi saperla difendere per noi stessi e per gli altri, è una delle proposte per il sinodo minore provenienti dalle stesse comunità dei migranti, coinvolte nella fase di ascolto dei fedeli, questa fase che è terminata. L'incontro tra i popoli, lo scambio culturale, parlare la stessa lingua, condividere i cibi e la mutua conoscenza permettono di avvicinare l'altro per vivere una reale fratellanza come figli di Dio. C'è un arricchimento reciproco che non è soltanto materiale, ma soprattutto spirituale. Questa è la convinzione dei migranti, che sollecitano le parrocchie ad accogliere con amore e calore i nuovi fedeli, loro, nuovi fedeli, facendoli sentire come a casa, vedendo in loro fratelli e non ospiti, o extracomunitari, o stranieri, ma fratelli. L'incontro, l'ascolto, il confronto sono necessari, certamente. L'Occidente ha assoluto bisogno di una vera e propria rievangelizzazione. Le comunità le chiese del terzo mondo sono molto più vivaci. La chiesa in Europa ha dei grandissimi valori, ma è un museo. Questi valori sono fermi. La vivacità delle chiese del terzo mondo è una necessità, un bisogno grande che le nostre chiese antiche hanno bisogno. L'incontro, l'ascolto, il confronto sono necessari. L'Occidente ha assoluto bisogno di una vera e propria rievangelizzazione. La comunità cristiana potrebbe vivere di più il buon vicinato, la vita del quartiere, il rapporto con i colleghi, senza mettere limiti né troppo ostacoli alla relazione, specialmente quando ci si rapporta come da padrone di casa. Noi siamo i padroni di casa nei loro confronti. Il luogo dove l'integrazione si realizza nella maniera più naturale è la scuola, un ambito sociale che andrebbe studiato e valorizzato. Le varie associazioni dei genitori nelle scuole possono promuovere l'integrazione in occasione delle feste e forme di sostegno per le famiglie in difficoltà. Un altro auspicio formulato dai fedeli migranti riguarda una maggior partecipazione di autoctoni e nuovi cittadini nell'ambito del volontariato, senza pregiudizi, sempre questo guardarli come esseri inferiori, no? La Chiesa, come luogo e momento di incontro di persone ed esperienze diverse, può svolgere un ruolo importante per aiutare i fedeli nel rinnovamento della propria identità. Lavorando insieme per educare le nuove generazioni nella fede cristiana. Infine, proprio dalla voce dei migranti, per favorire dal punto di vista civile il confronto e il dialogo tra persone di diverse religioni, che abbia come fine il bene comune e una vita buona per tutti. Secondo i migranti conviene promuovere corsi in diverse discipline aperti a tutti, sviluppando insieme alternative e soluzioni comuni. Il popolo di Dio ha bisogno di creare momenti per l'informazione e la formazione sui principi e i valori fondamentali nella vita degli esseri umani. Ecco, sono alcuni contenuti delle risposte che i vari gruppi, le parrocchie, abbiamo visto gli oratori, gli stessi migranti, in un certo senso, in un modo, anche se in un modo breve, gli amministratori e le altre chiese, le cappellanie, abbiamo visto come hanno portato un contributo, hanno dato anche delle indicazioni di cammino. Ecco, tutto questo materiale è stato raccolto e potremmo dire questa commissione coordinatrice da queste schede ha ricavato uno strumento di lavoro, le ha condensate in uno strumento di lavoro. È bello sentire che questa chiesa di Milano, chiesa dalle genti, si sta formando anche attraverso, come abbiamo cercato di fare oggi, attraverso il contributo anche di gruppi, associazioni, comunità diverse dalle comunità parrocchiali. A tutti auguro una buona domenica, a risentirci la prossima settimana nel continuare questa rilettura del materiale che è pervenuto dai vari gruppi proprio per fare un secondo passo di questo sinodo, quello che sta facendo, che ha fatto la commissione coordinatrice con un documento che ha, diciamo così, come titolo Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive, uno strumento di lavoro perché ogni realtà ecclesiale ne potesse fare oggetto di studio e riflessione, così da far avere poi il frutto di questo discernimento ai due consigli diocesani, quello consiglio diocesano, consiglio pastorale diocesano e il consiglio presbiterale, i quali presenteranno poi una relazione di indicazioni, di proposte all'arcivescovo, che continuerà poi a lavorare, si continua poi a lavorare per questo sinodo. Quindi potremmo dire la fase dell'ascolto è terminata, alla fase del discernimento condiviso che lo stiamo facendo. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.